Allora, buonasera a tutti. Riprendono oggi per il 2009 le iniziative della Fondazione Centro Studi Camposprini e iniziamo con una presentazione di questo libro del professor Luciano Canfora, Critica della retorica democratica. Con questo libro, anzitutto, va detto che si apre un ciclo di riflessione sul concetto di democrazia attraverso la pubblicazione, la rilettura, la presentazione di alcuni libri di recente pubblicazione. Qui in realtà stiamo parlando di un libro che è del 2002, se non mi sbaglio originariamente, e che poi ha trovato invece nuove edizioni, e recentemente fino al 2007, se non mi sbaglio, per cui approfittando di questa riedizione abbiamo voluto discutere, aprire questo ciclo di riflessione sulla democrazia attraverso libri di recente pubblicazione, perché appunto riteniamo che questo libretto sia molto prezioso, libretto per dimensioni ma non certo per densità concettuale. Allora, anzitutto ringraziamo il professor Canfora che è venuto da Bari per presentarlo qui con noi e ringraziamo anche il professor Burgio, a cui cederò subito la parola, che è venuto da Ferrara ma insegna storia della filosofia moderna a Bologna. Anche lui studioso di dinamiche politiche e anche recentemente so che ha scritto un libro su Gramsci, anche se non mi sbaglio, nel 2007. Insomma, tra l'altro, il professor Burgio e anche, credo, il professor Canfora, trascorsi, hanno anche direttamente esperienza di attività politica, che credo anche quindi sia un tentativo di confrontarsi poi con la messa in pratica del proprio discorso teorico. Brevissimamente voglio solo, così ponendo una questione di fondo al professor Canfora, farvi partecipi del perché la Fondazione ha scelto di rileggere questo libro, di presentarlo, nonostante appunto non sia recentissimo, la prima stesura non sia recentissima. Allora tenterò io brevissimamente di porlo al professor Canfora appunto sotto forma di questione, di far emergere attraverso una questione le motivazioni di fondo che ci hanno spinto a questa presentazione. Allora, per come questo libro ha colpito la mia sensibilità, che è una sensibilità, per chi ci segue forse lo sa, eminentemente filosofica, per cui spero di non proporre cose troppo generiche,
troppo difficili
non credo, però forse troppo generiche, ecco. Allora, per come ha colpito la mia sensibilità, per cui offro solamente una parziale chiave di lettura, questo libro ripropone l'antica questione del rapporto fra democrazia formale e democrazia sostanziale. Cioè una questione che, per quanto diciamo antica, non cessa di svelare tutto il suo valore relativamente a una riflessione concreta e reale sul concetto di democrazia. Cioè questo rapporto tra democrazia formale e democrazia sostanziale, a mio modo di vedere, è ancora attualissimo, proprio perché si stanno espandendo i confini concettuali della democrazia, proprio perché la democrazia si trova a confrontarsi in questa espansione dell'Occidente con i propri limiti nel rapporto con l'altro. Allora, cosa voglio dire? Quando intendo che il concetto di che la democrazia non, che questo testo ripropone questo rapporto fra democrazia formale e sostanziale, voglio dire questo, molto semplicemente e brevemente, che la democrazia, secondo me, è una delle tesi che emerge da questo libro, ma forse anche in generale da tutta la riflessione che il professor Canfora sta conducendo in prima persona negli ultimi anni. Mi riferisco in particolare a un libro successivo, forse immediatamente successivo a questo, che è Democrazia, storia di un'idea. Cioè tutta questa riflessione del professor Canfora, che qui forse si inaugura appunto in prima persona, ripropone questo confronto, questo rapporto tra democrazia formale e sostanziale, ossia l'idea che la democrazia non può essere ridotta ad un principio formale. Non può essere ridotta al principio della maggioranza, per esempio, del parere della maggioranza. Questo testo si apre, se non mi sbaglio, con un capitoletto introduttivo che si intitola «Può la maggioranza avere torto?», in cui il professor Canfora ci ricorda come, se fosse quello il criterio di valutazione per una democrazia, allora naturalmente dovremmo dire che i regimi totalitari come il fascismo e il nazismo, per esempio, che hanno avuto un larghissimo consenso di massa, allora queste possono proporsi come democrazia, possono essere definite come democrazia solo perché si fondano sul sostegno della maggioranza? Da Platone in poi, il professor Canfora non smette di ricordarcelo, sappiamo che la democrazia e il criterio della maggioranza spesso sono in antitesi, naturalmente.
La democrazia non può ridursi nemmeno al principio delle libertà individuali, perché sappiamo, per esempio, anche per esperienze molto recenti, che anche la libertà individuale, ai fini della fondazione della democrazia, ha dei limiti. Anche alle libertà individuali, per fondare una possibile democrazia, devono essere posti degli argini. La libertà economica, la crisi stessa economica che stiamo vivendo, si può intendere proprio come il fallimento dell'idea stessa di libertà economica, o forse il capolinea di questa idea, che certamente è stata fruttuosa, ha avuto un suo percorso storico utile allo sviluppo anche dell'Occidente. Allora, potremmo andare avanti qui a non finire con tutti i tentativi di formalizzare l'idea di democrazia. Non ci si riesce. Ogni definizione, si dice, si scontra con l'infinita problematicità della vita, con le contingenze storico-politiche. Cioè, e forse anche dobbiamo leggere la storia di questi ultimi anni, il tentativo di esportazione della democrazia da parte dell'Occidente come una crisi proprio di questa idea che la democrazia sia immediatamente e formalmente esportabile attraverso criteri come quelli che abbiamo qui definito. Allora a questo punto emerge questa natura dialettica della democrazia. La democrazia si presenta sempre come un'oscillazione, come in tentativo di individuare un punto di equilibrio tra istanze che sembrano antitetiche. Da un lato il principio formale, da cui certo non si può prescindere, dall'altro però le realtà storico-politiche, sociologiche, con cui bisogna inevitabilmente fare i conti. Allora, professore, e vengo subito alla conclusione, ponendole quella questione, questa questione che secondo me mostra tutta l'attualità di questo tipo di riflessione. Professore, È vero anche che questa critica, cioè l'idea che noi abbiamo una concezione troppo formale della democrazia, ci viene mossa da paesi come per esempio la Russia. Ci viene mossa, immagino che lei e voi abbiate letto molti, diciamo, i punti di vista degli analisti politici cinesi, per esempio. Loro sostengono, in traduzioni naturalmente, sì. Allora, lì certamente la critica che ci rivolgono è proprio questa. Forse questo tipo di democrazia formale che si fonda sul principio della libertà individuale può essere applicata alle vostre contingenze storico-politiche. Non ha nessun senso trasportarle da noi. Non ha nessun senso trasportare l'idea della libertà economica in un paese dove poi tutto questo si traduce nell'avanzamento della mafia russa, dove tutto questo si traduce poi nell'individuare dei prestanome a cui attribuire un patrimonio immenso. Se voi andate a vedere le biografie degli Abramovic e di questa gente qui, dei famosi oligarchi russi, molti di queste biografie sono straordinarie, perché questi si tratta in molti casi di gente che è vissuta negli orfanotrofi, che non ha nessun grado di istruzione e che a un certo punto magicamente si trovano a 35 anni a diventare gli uomini più ricchi del mondo, con patrimoni da di miliardi e miliardi di dollari. Ci potranno essere dei sospetti relativi a queste dinamiche di ascesa sociale, o dobbiamo far passare tutto in cavalleria, per cui vabbè, è stato bravo, il mito del self-made man, per cui si è fatto da solo, in un contesto finalmente dove c'è stato il crollo di un sistema gerarchico che ha permesso lo sviluppo della libertà economica. Naturalmente noi sappiamo che invece tutto questo ha portato grandi scompensi in quei paesi e che ha fatto pensare a quei paesi che non si può applicare il principio formale della democrazia occidentale e trasportarlo lì da loro. I cinesi fanno naturalmente analoghi discorsi. Allora qui emerge l'idea di una retorica democratica. Loro ci proprio sostengono che noi non facciamo altro che sviluppare una vera e propria retorica democratica attraverso un grandissimo apparato propagandistico. Io leggevo bellissime letture da parte dei analisti cinesi del film del Re Leone, della Disney, come fanno capire lì molto bene come dietro ci sia tutto questo apparato propagandistico che agisce e che tenta di dire che c'è l'uomo libero in mezzo alla giungla, ci sono i cattivi che vanno per tentare di imprigionarlo o di ucciderlo e poi finalmente prevale la libertà. Tutta la Disney può essere letta in questo straordinario modo. Allora io chiedo a lei, veramente concludo, professore, questo vuol dire però che quello che ci dicono loro è che l'idea stessa di diritti umani è un'idea troppo astratta e formale. I cinesi, quando gli chiedi mai diritti umani, loro dicono: beh, il primo diritto umano innanzitutto è mangiare, per cui noi tentiamo di sviluppare un sistema che dia da mangiare a tutti. Questo al prezzo di limitazione delle libertà individuali delle persone. Allora, professore, le chiedo: noi nel confronto con questo mondo ormai del tutto imprescindibile, dobbiamo noi rinunciare, e chiedo naturalmente anche a lei se vogliamo queste cose verranno riprese nel dibattito, all'idea di diritti umani, o dobbiamo considerare questa idea come un polo imprescindibile di quella dialettica che prima richiamavo e che va a costituire la democrazia stessa? Dobbiamo ripensare l'idea di diritti umani o dobbiamo tenerla ferma e farla agire dialetticamente con queste prospettive, se vogliamo dire più gerarchiche, collettiviste, di questi paesi che ormai appunto stanno diventando più forti di noi? Con questo chiudo e riprenderemo appunto, se vorranno, queste cose nel dibattito, e cedo la parola al professor Muccio.
Sì, buonasera a tutti e ringrazio molto per questo invito la Fondazione Campostrini, la cui potenza mi è apparsa in tutta la sua evidenza alla luce di una congiuntura che non credo sia casuale, cioè il fatto che sia stata organizzata questa nostra riunione oggi pomeriggio in un giorno nel quale, come sappiamo, la democrazia, adesso vedremo se formale, sostanziale, reale o apparente, celebra uno dei suoi, come dire, dei suoi riti e delle sue liturgie. Immagino che si sia fatto in modo appunto che il giuramento di Obama venisse celebrato, venisse compiuto oggi, proprio per illuminare questa nostra riflessione di senso. E quindi mi complimento tanto con Assael, che ha saputo pilotare i destini del mondo, così sapiente, ma poi immagino con la fondazione che sostiene queste iniziative. Peraltro, per rovinare un po' la festa a proposito di Obama, vorrei dire, ma forse di questo poi parleremo, che, e questa è una considerazione non fuori luogo rispetto alle cose molto interessanti che Luciano Canfora scrive in questo libro e in quelli che poi lo hanno seguito negli anni. Dicevo, una prima notazione non fuori luogo che riguarda Obama è questa, che secondo alcuni, credo con qualche ragione, sia conoscendo il sistema politico americano e soprattutto le relazioni tra quanto avviene sulla scena, sul proscenio della rappresentanza, quindi Congresso e Presidente degli Stati Uniti, e i poteri economici, soprattutto le grandi lobby, il complesso militare industriale, insomma i grandi poteri economici, la cosiddetta corporatocrazia americana, considerando questo, molti sostengono qualcosa di molto simile, spero di non rovinare qualche illusione a taluno, ma è bene pensare criticamente, qualcosa di molto simile a quello che Luciano Canfora scrive a proposito delle elezioni, allora le prime elezioni, quindi quelle più controverse, quelle più palesemente taroccate di George W. Bush. Scrive Canfora che Bush allora fu eletto perché forze potenti esigevano quel presidente e dovevano comunque averlo. Allora è chiaro che dire esattamente la stessa cosa per Obama no, non potremmo, tuttavia dobbiamo sapere, quando ci entusiasmiamo per il fatto che c'è questo primo presidente afroamericano, quando assistiamo anche al giubilo, spero non del tutto illusorio, di tanta povera gente negli Stati Uniti, e anche al nascere, al sorgere di speranze nel mondo per questo che è sicuramente un dato nuovo. Ecco, dobbiamo sapere però che non si diventa presidente degli Stati Uniti casualmente, che quella di Obama è stata sicuramente la campagna elettorale più costosa della storia della democrazia americana. Democrazia lo dico perché è un termine controverso, appunto, alla luce di tutto quello che oggi discuteremo, e tutto sommato abbiamo una riprova della problematicità di questo evento alla luce delle nomine che Obama ha compiuto e che in larga misura forse è stato costretto a compiere, sia sul versante dei ministri che saranno impegnati sulla scena internazionale, quindi soprattutto il ministro della difesa, che è in continuità, primo dato nella storia americana, con un'amministrazione di segno politico diverso, opposto, sia il segretario di Stato, cioè la Hillary Clinton, ma non solo, anche sul versante della sicurezza nazionale e dell'economia, perché noi siamo oggi dentro questo turbine della recessione globale, e vengono scelti i ministri, soprattutto i ministri dell'era Clinton, che sono stati i grandi architetti della deregulation e della liberalizzazione dei movimenti di capitale, che è all'origine di questo disastro. Quindi c'è del problema, insomma, ecco, siamo alla vigilia indubbiamente di qualcosa che meriterà tutta la nostra attenzione vigile e forse anche critica. Veniamo al libro. Diceva Sahel, il problema è quello della democrazia formale o sostanziale, ma io sarei ancora più estremo. Secondo me il problema qui non è neanche, sì, è posto ma è già risolto, nel senso che per Canfora la democrazia è sempre solo formale, nel senso che se noi volessimo affrontare quel problema che lei diceva alla fine, cioè quello posto dai teorici della democrazia sostanziale, diciamo, o dei risultati, e che chiedono alle saccenti, sedicenti democrazie occidentali: ma tu che mi fai la lezione, che mortalità infantile hai? Che percentuale di analfabetismo hai? Come distribuisci la tua ricchezza sociale e quant'altro? Se il problema fosse questo, vabbè, allora si potrebbe effettivamente affrontare una questione che riguarda il grado, come dire, la qualità dei risultati che vengono conseguiti. Qui il discorso di Canfora mi sembra diverso, e per certi versi, ma alla fine dirò che non sono del tutto convinto che sia proprio così, per certi versi è un discorso molto più disperato, perché il punto non è che cosa le democrazie decidono, il punto è quello che in apparenza dovrebbe essere fuori questione, e cioè chi decide in una democrazia. E la risposta che mi sembra venga data da questo libro, con una panoplia di argomentazioni, di esemplificazioni che scorrono come Canfora, beato lui, visto che sa tutte queste cose, può e normalmente fa, scorrendo nei millenni e nei secoli e sulle latitudini più disparate. E la tesi che viene fuori è che quella che noi chiamiamo democrazia è inevitabilmente e sempre il governo, non dirò la dittatura, ma il governo di una minoranza, che quando Canfora è buono viene chiamata elite e quando è un po' più arrabbiato viene chiamata oligarchia. La democrazia è questo? No, forse ancor più che la democrazia è questo la politica. L'idea che viene fuori dal libro è che la politica, che per ragioni non casuali si veste delle apparenze seducenti della democrazia, o che si autorappresenta come democrazia, sia di per sé e essenzialmente un fatto, l'esercizio del potere decisionale di ristrette minoranze, elite o oligarchie. Da questo punto di vista, Canfora è precisamente, si addice direi, a Canfora precisamente la definizione che Canfora attribuisce a molti autori, tra cui, e su questo, come Canfora sa, io dissento e dirò anche perché, Gramsci, e cioè la definizione di elitista. Questa è una concezione, una teoria elitistica della politica e delle democrazie. Vorrei chiarire, elitista non nel senso, dice Gramsci, dice Canfora, parlando di sé, secondo me, quando così definisce l'elitista. L'elitista è colui che, più che propugnare, constata il predominio delle elite. Perfetto. Canfora non propugna, d'altra parte, gli uomini che studiano non è che si illudano di dare lezioni al mondo, alla storia, e di dire cosa bisogna fare o come il mondo dovrebbe andare. È già molto capire come va. Quindi constatare, osservare e produrre delle descrizioni pertinenti. La descrizione che viene fuori in questo libro della politica e della democrazia è appunto che politica e democrazia funzionano attraverso il predominio delle élite. Due autori molto cari, secondo me, a Canfora. Beh, sul primo non c'è dubbio, perché è uno dei pochi autori nei confronti dei quali vengono espressi giudizi di valore esplicitamente favorevoli, è Gaetano Mosca, come sapete, uno dei caposcuola di quella che è forse la più importante scuola del pensiero politico contemporaneo che abbia visto la luce in Italia. Noi, tra Pareto, Michels e Mosca, abbiamo sicuramente i rappresentanti, o tra i rappresentanti più significativi della scuola elitista. Ecco, un autore Gaetano Mosca e l'altro autore è Raymond Aron, e entrambi danno, come dire, legna al fuoco del discorso elitistico, il primo dichiarando, considerando un fatto costante e naturale il predominio dell'élite, il secondo affermando che esiste, che sussiste una essenza oligarchica della politica. Quindi la tesi di fondo di questo libro è sostanzialmente questa, e se volete, forzando un po', mi sembra che il titolo del prologo, che veniva richiamato all'inizio, cioè "può la maggioranza avere torto", in realtà va letto a rovescio, e cioè la maggioranza ha sempre torto. Ha sempre torto non necessariamente nel senso che non vede mai bene le cose, non è questo il punto. Ha sempre torto nel senso che è sempre in realtà succuba, è sempre in realtà, per usare una espressione tecnica che ricorre anche in questo libro, è sempre in realtà massa di manovra, lo sappia o non lo sappia. E come è facile intendere, lo è tanto più nelle democrazie, a misura del fatto che in quelle è molto più difficile che essa lo sappia, poiché le democrazie sono costruite effettivamente in maniera tale da dare alla maggioranza la sensazione, l'illusione di essere viceversa colei che decide, colei che guida. In altri termini, scrive Canfora con un'espressione che mi ha molto colpito, esiste il potere totalitario dei gruppi retroscenici. Esistono questi gruppi, queste elite, appunto, queste ristrette cerchie di poteri che sono molto spesso sottratti al controllo democratico, anche a quel controllo, diciamo, più o meno formale che si esercita attraverso il voto, e che sono quindi privi di legittimazione democratica. Sono per esempio elite tecnocratiche, pensate all'architettura costituzionale o istituzionale dell'Unione Europea e al peso che sia le tecnocrazie politiche, sia soprattutto le tecnocrazie finanziarie e del credito, penso alla Banca Centrale Europea, esercitano come poteri di controllo e di indirizzo, e in definitiva anche come poteri normativi nei confronti degli Stati membri e quindi di quelle povere istituzioni. In questo libro il Parlamento, mi viene voglia di piangere a pensarci, cioè è descritto come una scatoletta di, anzi peggio che una scatoletta, è descritto come il luogo di, da una parte ci sono elementi di corruzione e la critica del Parlamento è non a caso uno dei grandi temi della critica elitista della politica, e dall'altra parte, dice Canfora in una frase che non potrei ritrovare subito ma credo di citare al volo perché mi ha molto colpito, alla Banca Centrale Europea decidono quello che bisogna fare e nel Parlamento ci si accapiglia sulla fecondazione assistita. Mi sembra che sia una sintesi abbastanza. Ora, posta la tesi, questo libro che cosa fa? O meglio, diciamo, assunto che questa sia la tesi, credo, forse no, ma mi è parso questo. Che cosa fa il libro? Il libro fornisce una ricchissima galleria di modalità attraverso le quali nel corso del tempo si è verificato questo meccanismo della guida oligarchica o elitaria dei corpi sociali e dei sistemi politici. Cioè, in altri termini, si può leggere questo libro come una articolata e ricca esemplificazione di questa tesi. La direzione elitista o oligarchica avviene nel modo più truculento attraverso il colpo di Stato. Colpo di Stato, badate, non necessariamente quello che si verifica con la violenza della presa del potere manu militari. Si può verificare un colpo di Stato elettorale come quello, per esempio, che si verificò nel 2000 a suon di brogli e di rifiuto di ricontare i voti che conduce Bush per la prima volta alla Casa Bianca. Questo è, diciamo, il più violento, truculento e perciò stesso anche incontrovertibile esempio di struttura oligarchico-elitaria della politica. Esiste il gruppo retroscenico che decide che quello lì deve fare il presidente degli Stati Uniti e che riesce a imporlo attraverso i brogli, cioè attraverso le carte truccate o la imposizione di evitare il riconteggio. C'è la versione tecnocratica, quella del sistema misto, cioè attraverso cui si costruiscono istituzioni o regole, per esempio il principio maggioritario, oppure si organizza gli assetti di potere in maniera tale che gran parte dei poteri decisionali e quindi del reale controllo dei flussi di spesa, degli obiettivi che ci si pone nell'esercizio del potere politico, in altri termini, la decisione migri dalle istituzioni elettive alle istituzioni che sono legittimate da sé e non su base appunto elettiva e quindi democratica nel senso tradizionale del termine. C'è una, dice Canfora, una translatio imperii, in questo caso a poteri tecnici. Un altro esempio riguarda le cosiddette democrazie popolari. Ecco, per esempio, una risposta alla domanda di Assael è contenuta in questo libro nelle pagine che sono dedicate all'Unione Sovietica. Quando Canfora prende e valorizza l'analisi condotta da Gilas a proposito della nuova classe e mostra come anche nell'Unione Sovietica si era venuta costituendo, diciamo a partire dagli anni di Khrushchev in poi, una elite, una classe di tecnocrati, sia di tecnocrati politici, e cioè gruppi dirigenti ristretti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, sia di tecnocrati finanziari ed economici, cioè i detentori della grande macchina produttiva e energetica, come poi si è visto, e Canfora arriva a questa argomentazione attraverso una domanda importante, perché si domanda: ma da dove sono saltati fuori questi satrapi, quelli di cui parlava lei? Come mai nel giro di qualche ora noi ci siamo ritrovati come già armata nata dalla mente di Giove questa classe? No, c'era già, si era stratificata, rafforzata, irrobustita, era appunto una elite. Come vedete non è che è una patologia o una fenomenologia che riguarda soltanto le democrazie occidentali. E infine, per brevità, c'è la versione più interessante di tutte. Abbiamo detto il colpo di Stato, abbiamo detto le tecnocrazie, abbiamo detto le nuove classi che si costituiscono in seno alle democrazie popolari o alle democrazie, insomma, non parlamentari, ma poi c'è la variante più affascinante o più inquietante, come dice Canfora, e cioè la variante democratica, cioè quella appunto che si appoggia sul consenso, quella che non opera colpi di Stato, quella che apparentemente trattiene anche dentro le istituzioni elettive buona parte dei poteri, quella che, come dire, rispetta le regole. Non ci puoi trovare nulla che non funzioni, e tuttavia anche in quel caso funziona la dinamica, il meccanismo oligarchico elitario. Perché? Perché c'è la grande questione di chi organizza il consenso, chi manipola il consenso, che cosa succede prima del momento della scelta elettorale, quando si dice: beh, hanno votato, ma hanno votato sulla base... Facciamo un esempio, ecco, diamo un argomento per la nuova edizione dell'ennesimo importante trattato sulla dimensione elitaria della democrazia. C'è il tema che i bioetici hanno messo opportunamente sul tappeto del consenso informato. Il consenso informato è una categoria che la teoria politica dovrebbe valorizzare, perché dimostra come argomento precisamente il fatto che esiste una ampia fenomenologia di consenso, molte figure di consenso, Rousseau sapeva molto bene questo, quando diceva: sì, certo, tu puoi far funzionare perfettamente l'assemblea, puoi rispettare perfettamente le regole, ma bisogna vedere quale input gli hai dato in termini di informazione. Perché se l'assemblea non è informata, se non ha tutti gli elementi per elaborare una figura, una rappresentazione pertinente del proprio interesse e del bene comune, inevitabilmente sceglierà male, inevitabilmente privilegerà interessi particolari, inevitabilmente le sue scelte saranno autolesionistiche e irrazionali. Quindi è un problema del consenso. Allora, la variante democratica del governo oligarchico e quindi della dittatura delle élite, potremmo dire così, questa variante riposa sul trucco di un consenso eteronomo, che può avere la variante, per usare l'espressione di Brecht, del fascismo democratico, oppure la variante, ma siamo sempre lì, perché di questo sempre si tratta, di quella telecrazia che noi conosciamo bene, cioè la colonizzazione delle menti e delle volontà attraverso quello che, con se volete, forse anche un tocco di autoironia, viene chiamato non casualmente il Grande Fratello. È una reminiscenza orwelliana che però è molto calzante. Per cui, trattando di questa che è la variante principe della democrazia elitaria, divertendosi, secondo me, Canfora parla della, usa questo termine, dell'inquietante fenomeno che è la democrazia realizzata. Uno potrebbe dire: ma come? Cos'hai di meglio se non la realizzazione della democrazia? No, visto in questi termini, diventa inevitabilmente un fenomeno inquietante. E la conclusione alla quale giunge questa disamina è questa, che potremmo dire la democrazia elitaria o la forma democratica del governo delle élite è anche la forma più stabile, quella che dura di più, quella che riesce a rispondere al meglio alle minacce, alle insidie e agli attacchi che le possono venire rivolti, precisamente perché è riuscita a legittimarsi con il consenso, cioè a dotarsi di questa corazza che la legittima, come se dicesse: beh, cosa volete da me? Più legittimità di questa, mi votano, mi legittimano attraverso il rispetto più, attestando il rispetto più indiscutibile dei diritti e delle volontà dei governanti. E concludo questa sintesi, poi farò due brevissime considerazioni, non critiche o domande, ma proprio considerazioni marginali. Concludo dicendo che ovviamente tutto questo ha un corollario: non si deve dire, non si deve sapere, non si deve capire, cioè un servomeccanismo di questa costruzione sta nel fatto che ovviamente la logica di questo sistema e la natura essenzialmente oligarchica della democrazia non deve essere riconosciuta, pena, come dire, il suo ingripparsi, il suo malfunzionamento e il suo stallo, perché appunto, se è vero che tutto questo funziona meravigliosamente nella misura in cui regge l'illusione che a decidere siamo noi, che è il demos a detenere effettivamente le chiavi del potere, della decisione e della politica, se viceversa questo velo viene squarciato, beh, allora effettivamente la macchina potrebbe entrare in stallo. Questo è, come dire, in sintesi, in una sintesi che non fa giustizia della complessità e della ricchezza delle argomentazioni, degli esempi, e anche ci sono alcune pagine bellissime, per esempio, bellissime e tristissime a proposito della questione del perché una rivoluzione dura quando va bene una generazione e mezzo, ma già la seconda implode, cade, la questione della tensione morale che non si trasmette, pagine molto belle e molto tristi, ma diciamo mi fermo qui, perché l'ho fatta già molto lunga, con due soli codicilli. Il primo, Gramsci. Poi ho pensato persino che di essere stato invitato per farla questa considerazione, quindi essendo disciplinato. Allora, l'argomento di Luciano Canfora è che anche Gramsci è un elitista integrale, addirittura, non che abbia letto con interesse, no, elitista integrale. Mosca è uno dei grandi autori dei Quaderni del carcere, dice Canfora, perché in sostanza anche lui è convinto che funziona così, c'è poco da fare, funziona così, sono le minoranze a guidare la partita. Al punto che, dice Canfora, anche quando pensa all'Unione Sovietica, e cioè ad un esperimento, tenete presente che quando Gramsci è in carcere e scrive i Quaderni, l'Unione Sovietica è neonata, ha 12, 15, 16 anni. Anche quando pensa all'Unione Sovietica, pensa in termini di elitismo, sì, di un diverso, dice Gramsci, Canfora, elitismo, ma sempre di un elitismo non di tecnocrazia e non di potere, per esempio, democratico e censitario, una elite di funzione e quindi di capacità, ma pur sempre ristrette cerchie governano, ristrette cerchie decidono. Ora, qual è la mia obiezione? La mia obiezione è che se per elitista si intende davvero colui il quale constata non ho problemi, salvo che nel constatare di Mosca c'è l'idea che così è e così sempre sarà, così è e così sempre sarà, perché quella è, per dirla con Aron, l'essenza della politica. Gramsci, secondo me, non la pensa. E Gramsci non la pensa così, e viceversa ritiene che ciò verso cui si tratta di andare, ma si tratta perché si può cercare di andare, è un rapporto tra, scrive, dirigenti e diretti, governanti e governati, in cui questa differenza di ruolo sia fluida, sia continuamente sub iudice in discussione e ci sia una circolazione costante dei ruoli e delle funzioni. L'orizzonte di Gramsci è, in altri termini, quello dell'autogoverno. Esplicitamente nei Quaderni vi sono note in cui questo è formulato, anche attraverso la formula del self-government. Ma c'è tutta, in realtà, tutta la riflessione di Gramsci sull'autodisciplina, quindi sul fatto che il punto è appunto essere padroni, divenire, acquisire piena padronanza delle proprie sorti e delle proprie decisioni. Utopia, questo è un altro discorso, può essere utopia. Può essere che appunto Gramsci veda che l'elitismo funziona e non ha capito che sia un destino non superabile. Tuttavia, credo che, secondo me, penso che appunto così la veda. Ultima questione, è davvero chiusa. Sembrerebbe un quadro senza speranza. Appunto, canfora elitista integrale sembrerebbe con Mosca e con Aron ritenere che, e con Platone, ritenere che così vanno le cose. In realtà ci sono almeno due momenti nei quali invece si insinua una, forse nient'altro che una speranza, qualcosa come una ipotesi completamente diversa. Forse pienamente sorvegliati questi passaggi, o forse invece è la coda classica del diavolo che rimane impigliata nella porta. Una prima spia è soltanto una spia davvero, e non avrei aperto questa questione se fosse solo questa, un passaggio in cui Canfora riconosce che il mondo è ingovernabile. E questo fatto della ingovernabilità del mondo induce a pensare che quelle elite, quelle oligarchie hanno comunque pane molto duro per i loro denti, altrimenti riuscirebbero a governare il mondo. Ma soprattutto l'altra questione mi fa pensare che in realtà c'è molta, come dire, non speranza, ma nemmeno ottimismo della volontà, che trovo un'espressione davvero un po' sciocca. C'è un contrappeso a tutte queste considerazioni, e il contrappeso è di pura marca tocquevilliana, ed è la questione della incoercibile istanza egualitaria. Ci sono le ultime pagine, le pagine finali di questo libro.
Di avversità. Poi ringrazio chi ha organizzato questo incontro tenacemente, e l'ottimo Alberto Buggio, che ha fatto una parte secondo me magnifica, cioè quella di scrutare dentro la mia testa, cosa che mi onora, insomma, non avrei mai osato pensarlo, e gli sono schiettamente. E subito però vorrei soggiungere che questo libretto è molto pieno di difetti. Questa è la prima affermazione alla quale io da tempo approdo, nel senso che è un capitolo di un lavoro precedente e successivo, quindi ci sono delle forzature nel senso di brevità eccetera, ma io partirei da punto che mi sta più a cuore, e cioè proprio quest'uomo del quale non si cesserà mai di parlare, perché è un classico del Novecento italiano, che si chiamava Antonio Gramsci. Ogni Stato è una dittatura, ogni Stato non può non avere un governo costituito da un ristretto numero di uomini che a loro volta si organizzano attorno ad uno dotato di maggiore capacità e maggiore chiaroveggenza. Finché sarà necessario uno Stato, finché sarà storicamente necessario governare gli uomini, e qui traspare l'utopia di quella fase storica in cui non ci sarà lo Stato, che non ci toccherà credo di vedere, finché sarà storicamente necessario governare gli uomini, qualunque sia la classe dominante, si porrà il problema di avere dei capi, di avere un capo, eccetera, eccetera. Questo articolo si chiama Capo, per l'appunto, ed è scritto nel marzo del 24 ed è pubblicato sull'Ordine Nuovo poco dopo, un paio di mesi dopo la morte di Lenin. Un articolo celeberrimo, che ha questo esordio fortissimo, che è un pugno nello stomaco per togliere tutte le illusioni alle quali talvolta siamo affezionati, e che poi è incardinato su un celebre paragone tra Lenin e Mussolini. È un articolo che gli è costato caro, questo, a Gramsci, all'onorevole Gramsci dovremmo dire, perché di lì a poco fu eletto alla Camera, nelle turpi elezioni del 24, le prime che ripristinarono il sistema maggioritario abrogando quello proporzionale instauratosi nel 19, e nel quale c'è una descrizione efficacissima del fallimento di Mussolini come capo e delle due possibilità di avere capi entrambi dittatoriali, usiamo queste parole che nella lingua politica romana erano normali, e che però hanno esiti opposti. Quindi in Nuce c'è anche la famosa pagina dei quaderni: cesarismo negativo, cesarismo positivo. Pagina molto importante che riprende un vecchio tema suo, addirittura del maggio del 20. Il maggio del 20, sempre sull'Ordine Nuovo, Gramsci scrive un pezzo, secondo me estremamente acuto, non firmato, ma sicuramente suo, in cui dice: siamo in un momento del conflitto tra le classi in Italia che può avere due sbocchi opposti. Profetico in certo senso, perché effettivamente di lì a poco la sconfitta di una strisciante rivoluzione italiana fu evidente. Perché dico anticipa le pagine sul cesarismo? Perché nella riflessione più matura dei quaderni, quaderno appunto quindicesimo se non ricordo male, con il paragrafo cesarismo, c'è scritto: il cesarismo è la soluzione di un conflitto a prospettiva catastrofica, in cui nessuno dei due vincerà, delle forze in lotta vincerà, quindi a prospettiva catastrofica, nel senso che non c'è soluzione, e allora si fa avanti, quasi desiderata alla fine, comunque vincente, la prospettiva cesaristica. E su questo poi fa delle riflessioni molto interessanti sulle varie forme di cesarismo, dice persino, non nomina Mussolini, ma è chiaro quando dice in Italia nell'ottobre del 22, quindi è evidente che si riferisce alla marcia su Roma, e però porta anche l'esempio dell'Inghilterra di Macdonald, un leader laburista che capeggia uno schieramento conservatore, e quando dice Napoleone Bonaparte rappresenta il cesarismo positivo, Napoleone III il cesarismo negativo, Bismarck il cesarismo negativo. È un po' scolastico tutto questo, perché poi se uno vede da vicino i personaggi storici sono molto meno schematicamente schierabili come dei soldati, no? O dei pezzi su una scacchiera. Se uno pensa a Bonaparte, ancora oggi ci dividiamo come storici, come studiosi, come curiosi sul ruolo di quest'uomo. Ma io non vi infliggerò una riflessione su Bonaparte. Devo dire che è ottimistica questa sommaria idea, cesarismo positivo. Bonaparte ha inventato la polizia segreta, la censura sulla stampa, ha ridotto il corpo elettorale, ha reinventato la forma monarchica, si è creata una nobiltà dell'impero, dopodiché è anche la spada della rivoluzione. Sì e no, ma certamente ha cambiato l'Europa con i codici e con la complicanza. Peraltro, giusto per disobbedire al grande Antonio Gramsci, si potrebbe dire che Napoleone III, prima di essere Napoleone III, ma quando era il principe Luigi Bonaparte, candidato vincente alle elezioni presidenziali, ripristina il suffragio universale, che è stato limitato dopo un primo esperimento della Seconda Repubblica Francese, perché sa che lo suffragio universale vincerà. Quindi è complicato. L'altra pagina non separata da questa di Gramsci, alla quale Alberto Burgio sa che io sono affezionatissimo, nel quaderno 13, io prima ho detto 15, sbagliavo, è 13, è il famoso il numero e la qualità nei regimi rappresentativi, che per me è un trattato aureo, dove si percepisce ovviamente la lezione dei grandi del pensiero elitistico italiano, che peraltro
Gramsci stesso ha visto da vicino, forse ha scontato, no? Mosca insegnava a Torino. E Togliatti, secondo un suo biografo non benevolo, l'autore di quel libro che si chiama Tre anni con Togliatti, è stato anche il suo segretario, poi è stato direttore della RAI.
Non Caprara.
In questo momento mi sfugge il suo nome, ma un libro celebre, Tre anni con Togliatti, significa i tre anni in cui questo uomo è stato il suo segretario, poi mi tornerà in mente il suo nome. Dice che Togliatti spesso diceva: ma leggete Mosca per capire come vanno le cose. Quindi era un pochino un refrain di questo ambiente torinese, ordinovista, che aveva frequentato questa realtà estremamente suggestiva, anche aspra, del pensiero appunto elitistico. Quindi dietro questa pagina certamente traspare questo insegnamento, ma è una pagina densissima di cui si potrebbe fare un commento amplissimo rispetto alla sua esiguità e asciuttezza, dove fra l'altro c'è quella frase, secondo me straordinariamente efficace, in cui si dice che la numerazione dei voti del meccanismo elettorale parlamentare è la manifestazione terminale di un lungo processo, cioè punto d'arrivo di forze, vettori che sono nella realtà forze che esercitano pressioni, seducono, conquistano, scoraggiano, eccetera. Per cui lui dice: se questi ottimati che determinano largamente la grande stampa, anche le grandi forze sindacali inquinate dall'interno, eccetera, tutto questo dispiegamento di forze che crea l'opinione, se questi ottimati perdono le elezioni, sono veramente inetti, cioè, hanno tutto, e se proprio arriva rarissimamente che perdano, vuol dire proprio che sono inetti, celeberrima espressione. Nel seguito di questa riflessione c'è quella frase appunto che forse Alberto Buggio aveva in mente: dalla critica di origine oligarchica e non di elite al regime parlamentaristico, queste affermazioni sono estese ad ogni tipo di regime rappresentativo. Notare la parentesi: di origine oligarchica e non di elite, perché l'oligarca è colui che si compiace del fatto che i pochi governano, perché non può che essere così. L'elitista, in quanto studioso, in quanto scienziato, non in quanto uomo con passioni soggettive, è colui che constata quello che accade, che lo descrive senza veli, ma non necessariamente si schiera, anche se Mosca era un conservatore, Pareto ancora di più, ma uno potrebbe dire anche Balzac era un conservatore, e la Comédie Humaine è il miglior trattato per capire la Francia della Restaurazione, o di Luigi Filippo. Quindi questa scissione, anche Luca ci ha tante volte raccontato questo fatto, i grandi autori che descrivono, è molto più lucida la critica della società come costituita in Balzac che non nel verista realista Zola, dice Lukács. Quindi la distinzione critica di origine oligarchica e non di elite è molto importante. Qual è la critica di origine oligarchica che Gramsci tratta giustamente con disprezzo? Che nel principio elettorale, parlamentare, del un uomo un voto, anche l'analfabeta conta quanto la persona acculturata, consapevole, eccetera, o come dice, ironizzando, prende spunto da un articolo che aveva letto su Critica Fascista, credo, sì, del 32, l'ultimo analfabeta conta quanto coloro che danno alla patria il massimo delle loro energie intellettuali, eccetera. Questa è la critica oligarchica. Non possiamo essere messi tutti sullo stesso piano. La soluzione può essere sia quella classica del liberalismo, cioè di ridurre il corpo elettorale, no? Per restringerlo con dei criteri selettivi, o invece quello alla John Stuart Mill di produrre un meccanismo curioso che si chiama il voto plurale, per cui il proprietario vale 5, il contadino vale 1, il professore universitario vale 2, perché effettivamente non è molto importante il suo ruolo nella piramide sociale. E così tutti hanno la soddisfazione di deporre la scheda nell'urna, e però sono garantite una serie di posizioni.
questo è l'oligarca. L'elitista è uno che scopre che quegli ottimati sono inetti se non vincono le elezioni. Sono due cose molto diverse. Perciò io dico, Gramsci fino in fondo ha capito la lezione di questi analisti sociali. E si, come dire, reagisce al fatto che la critica di tipo oligarchico, cioè quella banale, quella idiota, per cui la cuoca non può ragionare come il suo datore di lavoro, si estende, viene estesa ad ogni sistema rappresentativo, e qui arriva a parlare del mondo non esplicitamente dominato, dell'Unione Sovietica, della realtà alla quale bene o male egli continua a guardare attraverso il prisma, certo deformante, della detenzione, quindi di una informazione non pervasiva, ma che è al centro della sua riflessione per mille motivi, compreso il fatto che scrive all'indomani di una sconfitta per la quale egli si trova in carcere, peraltro. E dice, in questi altri regimi il consenso non ha nel momento del voto una fase terminale, come invece nell'esempio portato prima. Tutt'altro, il consenso è supposto permanentemente attivo, fino al punto che i consenzienti potrebbero essere considerati come funzionari dello Stato, e le elezioni un modo di arruolamento volontario di funzionari statali di un certo tipo, che in un certo senso potrebbe ricollegarsi al self-government, in certo senso. Le elezioni avvenendo non su programmi generici e vaghi, ma di lavoro concreto e immediato, chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune cittadino legale, che è un'espressione micidiale, il comune cittadino legale, è il capovolgimento del principio del voto plurale, in sostanza, perché in realtà inverato poi la prima Costituzione sovietica, che egli certamente conosce, e in cui è negato il diritto di voto a chi non lavora, ai borghesi che si trovano a poter vivere senza lavorare, è l'unica Costituzione in cui è citato San Paolo, peraltro, no? Ripreso esplicitamente, chi non lavora non mangia, ed è sancito esplicitamente che il voto del proletario vale 4 volte il voto del borghese, anche se è un borghese che si è rimboccato le maniche e lavora pure lui. È il capovolgimento del principio di Stuart Mill. È la prima, la più, diciamo, radicale delle Costituzioni. Quando egli scrive nel 32-34, non conosce la Costituzione del 36, quella staliniana, che è diversa, che fu molto elogiata da Bruno, da Silvio Trentin, in un celebre articolo pubblicato su Giustizia e Libertà in esilio in Francia, con un elogio, diciamo, del sovietismo da parte di un esponente di Giustizia e Libertà, accostato alla Ginevra di Calvino, di contro al mondo ormai totalmente perduto alla causa della democrazia, che è il mondo, per esempio, dell'America plutocratica. Fatto questo chiarimento, che a me pare tutto sommato utile, vorrei ritornare al punto di partenza e dire qualcosina, innanzitutto, così, giusto perché sta parlando del lavoro da me medesimo fatto, che un principale difetto di questo libro, che ho cercato di sanare forse dopo quell'altro libro cui lui faceva cenno in modo quasi esatto, storia di un'ideologia, che è una parola che non avrei mai usato se l'editore non me l'avesse inflitta, questo devo dire, perché io tenderei sempre ad avere dei titoli un po' sommessi, invece gli editori amano i titoli. Per esempio, ho sofferto moltissimo quando in Francia hanno tradotto questo libricino con un titolo pazzesco, L'imposture démocratique, che se dico male a quel punto è finita, nel senso che il libro è stato visto come un calamaio gettato contro questa dea pura, e basta, è finita così. L'obiezione era un po' strana, dicevano, beh, ma in francese tre hic finale, critique, démocratique, retorique, è impossibile, quindi si rassegni, eccetera, ma si può fare di meglio, niente. Diceva, poi così si sustiene la discussione, che è una cosa orrenda, subalterna l'idea che più si fa chiasso meglio è, che è quell'idea tipicamente televisiva di cui si diceva poc'anzi. Quindi questo libro è
doveva chiamarsi Storia della democrazia tra la rivoluzione francese e la fine dell'Unione Sovietica, era questo il titolo, era il compito che mi era stato affidato peraltro di svolgere. E però l'editore dice: ma in fondo tu vuoi dire che la democrazia è un'ideologia? Dico: no. Perché? Insisto nel dire no, perché il chiarimento che si dovrebbe sempre fare non solo terminologico ma concettuale e sostanziale è che noi tutti finiamo con l'usare la parola democrazia in modo assolutamente sinonimico di sistema rappresentativo elettivo. Ma noi abbiamo acquisito questa assimilazione concettuale completa che non dico ad un ateniese del V secolo, ma anche ad un contemporaneo di Dante Alighieri sarebbe parsa una follia. Va bene. Bene. L'idea che la rappresentanza sia la democrazia per loro era proprio inverosimile, anzi il contrario. Questo però comporta una serie di questioni, la piccola comunità, la città-stato cosiddetta, che poi non è neanche vero, perché la città-stato cosiddetta, che non era una città ma era un'ampia regione, vedeva esercitare i diritti politici in modo attivo, sotto forma di cittadinanza esercitata effettivamente all'assemblea decisionale, da parte di una minoranza degli aventi diritto, che a loro volta erano una minoranza infima dei viventi in quell'area. Per cui il grande Tocqueville, che credo sia simpatico ad Alberto Bugio, non meno, no, forse lui un po' meno, però dico, dice: quella che ad Atene si chiamava democrazia era in realtà una aristocrazia piuttosto ampia. Ma lui non si accorge, un grande Tocqueville, del fatto che se è vero che centinaia di migliaia di esseri umani stavano nell'Attica, producevano, andavano per le miniere, nei campi, per far vivere i cittadini di condizione libera, se è vero questo, è altrettanto vero che di quei 30.000 privilegiati, come ci dice un grande storico contemporaneo che si chiamava Tucidide, al massimo 5.000 andavano all'assemblea, che è una piccola porzione di cittadini effettivamente attivi. E la democrazia diretta, nel senso di base, non so come altro, funzionava esattamente così, sulla base di un principio non scritto ma implicito, che cioè, come Gramsci dice, il cittadino attivo è quello. Però vi rendete conto che a quel punto una serie di puntelli cominciano a traballare. Quindi, per non perdere il filo, una volta per tutte direi: io sono, che se ne pensi, un patito della democrazia, nel senso del termine greco, che è un concetto dinamico, violento. La prima volta che appare questa parola in un testo antico, democrazia, poi tale quale ripresa di peso, è una parolaccia, è una parola scritta con odio da un oligarca che dice: i delinquenti, cioè la democrazia. Va bene, questo signore non sappiamo come si chiamasse, ma comunque è arrivato questo scritto tra gli scritti di Senofonte, forse era una cosa che a lui piaceva molto, perciò l'aveva con sé, è finita insieme alle sue carte quando è morto. Può essere che l'autore fosse un grande personaggio della seconda oligarchia ateniese, un sofista allievo di Socrate, Crizia, non lo so, io penso che lo sia, ma è secondario. Questa parola è una parola di battaglia, anche perché dentro di essa c'è un concetto duplice: da una parte ovviamente demo, che vuol dire la totalità, però in greco vuol anche dire la parte popolare, cioè i nemici degli oligarchi sono il demo, però l'intero è anche il demo, quindi già questa è un po' problematica. Questa sarebbe piaciuta moltissimo a Brezhnev, con la sua famosa idea della democrazia come alternativa al socialismo realizzato, perciò io ho usato questa formula della democrazia realizzata, era un po' una mimesi di quella formula famosa sulla quale tornerò. La circostanza, come dire, decisiva al mio modo di vedere, è che questo dinamismo, demo da una parte, kratos, che vuol dire forza, vuol dire anche violenza, imposizione. Platone lucidamente dice: quando vincono i popolari, gli altri, cioè i nemici, i ricchi, i ricchi, in parte li ammazzano, in parte li cacciano. però quando quelli tornano fanno lo stesso. Questo lo saprei benissimo, essendo stato uno vicinissimo ai famosi 30. Insomma, è una parola che non corrisponde a nessun sistema politico costituzionale, questo è il problema. È una parola politica, un'idea forza, una straordinaria e suggestiva formulazione, ma non corrisponde ai sistemi concretamente e formalmente esistenti, che sono rappresentativi quando lo sono, o in maniera larga, o più ristretta, o più articolata, comunque rappresentativi. Quindi bisogna distinguere nettamente questi due, altrimenti si finisce col dire l'assurdo, che cioè propugnando sostanzialmente l'inarrestabile avanzata del principio egualitario, siamo dei principi della democrazia. È una follia. È vero il contrario, solo che dobbiamo liberarci dell'uso volgare, diciamo così, di democrazia, che però fa molto comodo a chi di essa intende soltanto l'aspetto meramente rappresentativo elettorale, sul quale si possono esercitare tutte quelle influenze suggestive potenti che Gramsci descrive quando dice: se gli ottimati perdono le elezioni vuol dire che sono inetti. Se sono riuscito a chiarire questo punto, ho bene speso la mia giornata, questo ritengo. Detto ciò, c'è un problema ovviamente molto più vicino a noi, che si articola in vari modi, per esempio il principio di maggioranza, il rapporto, perché è facile dire ci sono forze tali che influenzano, determinano il consenso, è vero, però ci si potrebbe obiettare giustamente, ma come fate a immaginare una realtà allo stato puro in cui tutto questo non accade? Cioè, siamo realistici, è evidente che le forze che costruiscono il consenso sono tra noi, sono fortissime, eccetera. Ma come facciamo ad immaginare una realtà in cui questo non c'è? Cioè, vogliamo giocare una partita a scacchi togliendo la regina all'avversario, come si suol dire? Cioè, è in rebus ipsis, è qui, ignorus ipsa alta. Per questo la riflessione di Gramsci è tutt'altro che ottimistica e guarda ad un modello che a lui sembra alternativo e possibile, che è un capovolgimento del sistema del voto plurale, sostanzialmente. Quando mi sforzo di riflettere su queste cose, è stato detto benissimo poco fa, mi accade di fare questo raffronto, no, tra la realtà che noi siamo soliti chiamare occidentale, non so, più o meno la chiamiamo così, e quella che ormai di fatto non esiste più, del socialismo realizzato. Mi sforzo di dire, e credo di non essere fuori strada, se è vero che un'analisi che va in profondità riconosce il dominio di élite dentro, all'interno di entrambe le cornici, e quindi rinunciando alla illusione che le democrazie popolari fossero veramente popolari, erano delle forme alternative di organizzazione del consenso da parte di élite che avevano programmi socialistici, sempre lì. Se uno riconosce questo, poi ha il dovere di fare un altro passo in avanti e constatare che le une, cioè quelle delle quali noi viviamo, dentro le quali noi viviamo, sono élite capaci di crearselo questo consenso, cioè sono più abili attraverso per esempio l'esercizio continuo della ginnastica elettorale, e le altre sono state incapaci di questo, partendo dalla giusta critica del meccanismo elettorale rappresentativo come illusorio, si sono per così dire adagiate in questo, alla fine hanno perso il consenso. È tragica come osservazione, perché vuol dire che quel gioco alla fine illusorio diventa anche indispensabile per la sopravvivenza di un'elite. Ora non dico niente di, come dire, abnorme, ricordando che noi tutti siamo alla fine trascinati in questa, in questo agone. Nessuno di noi dice mi rifugio nel non voto perché ho il mondo in grande spinto. come dice Alfieri, non mi piace mai il mio secolo. Vabbè, scegliti un altro secolo. Stai qua. Quindi è chiaro che ci sentiamo sempre poi portati a questo agone, perché ragioniamo dicendo c'è il meno peggio, eccetera, eccetera. E tuttavia alla fine riconosciamo che è, non dico un'illusione e basta, ma è certamente un forte passo indietro quello che alla fine ne viene fuori. Burgio ricordava giustamente che siamo nel giorno inaugurale della presidenza del nuovo capo della Casa Bianca. E faceva delle osservazioni che io condivido in pieno, cioè se noi cominciamo a vedere lo staff che gli sta intorno, ci poniamo qualche domanda. Tanto di cappello al suo realismo, cioè, però visto in termini di schieramento e quindi di ideali affermati, è la cosa molto deludente. Fino a quello che ho letto stamane, che cioè il suo antagonista candidato repubblicano McCain diventa il pontiere che gli sceglie verso non so che cosa. Quindi prima ha fatto una campagna vincente ma durissima contro Hillary Clinton, che rappresentava una certa idea di Partito Democratico. Dopodiché le ha attribuito, una volta che ha vinto, un ruolo chiave, cioè quello del segretario di Stato, che nel meccanismo degli Stati Uniti è il numero due rispetto al Presidente, ben più del Vicepresidente, che sta solo aspettando che quello abbia un incidente da subentrare, ma altrimenti è sicuramente di contorno. E quindi questa prima grande spaccatura si è ricomposta. Poi l'altra grande spaccatura, rispetto al candidato avverso. Questo non vuol dire che si è creata una grossa coalizione in America, però vuol dire che per stare al centro, perché al centro si converge per avere il massimo di consenso, anche colui che è arrivato lì nel nome del cambiamento, incarnandolo anche, se vogliamo dire, fisicamente, fa i conti con la realtà che è questa. Un suo predecessore, consorte del suo segretario di Stato, non mi stancherò mai di ricordarlo, vince la prima volta le elezioni di misura con almeno due cardini del suo programma. Uno è: il certificato elettorale deve arrivare a casa dell'elettore, non deve l'elettore essere costretto ad andarlo a chiedere, perché questo cambia radicalmente il numero degli elettori, la partecipazione alle elezioni. Punto. Anche le ultime, che sono state combattutissime, hanno visto metà circa del corpo elettoralmente diritto esercitare questo diritto, per non parlare di casi in cui era anche molto di meno. Le cause di ciò sono molte, non va semplificato, ma tra di esse c'è certamente il certificato elettorale da andare a richiedere. L'altro cardine era abrogare l'uso libero, il porto libero delle armi, che in America è un problema enorme. Non c'è bisogno di aspettare che il telegiornale ci faccia vedere le scene con le sirene della polizia che vanno a salvare gente vittima di persone che sono in grado di sparare quando vogliono. Non ha realizzato né l'uno né l'altro in 8 anni di presidenza, né l'uno né l'altro, e men che meno lo vedremo ora, perché non è neanche nel programma di Obama questo. Quindi allora questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto che c'è un elemento retorico di parole necessarie nello scontro politico, ma sicuramente non vere. Per quello io ho sempre pensato che non bisogna fare mai la campagna elettorale, bisogna votare all'improvviso, evitando questa inutile vendita di parole per 2 mesi, sicuramente non vere, che hanno come unico fine di spostare da una giusta analisi chi quell'analisi se l'è fatta. Quindi la cosa più devastante che si possa immaginare è la campagna elettorale, bisognerebbe votare a sorpresa, cosa che non accadrà mai, perché è indispensabile per ottenere il voto. E potremmo citare un altro grandissimo paese, grande per mille ragioni, compresa la sua forza economica, la centralità, eccetera, che è la Germania. È comico dire che, vabbè, siccome i numeri non c'erano, abbiamo fatto la grossa coalizione. Non si può dire che siamo d'accordo su quasi tutto quello che è fondamentale, ma questo noi ce lo sentiamo dire anche qui nel nostro paese, dove tuttavia si finge che ci sia una polarizzazione chissà come insanabile, però persone responsabili di entrambi gli schieramenti dicono, ma sulle cose fondamentali naturalmente siamo tutti d'accordo. Se siamo d'accordo sulle cose fondamentali, dissentire sulle cose trascurabili è irritante, va bene, è irritante, è offensivo. Quindi c'è un problema di lento smottamento delle cosiddette coalizioni contrapposte o schieramenti contrapposti, chiamate come vi pare, verso una unità ben mascherata dalla drammatica lotta elettorale, che ai tempi del compagno Presser non c'era e non c'è mai stata, ed è una delle cause del deperimento di quel sistema, tra le altre. Ma detto ciò, e poi davvero non vi voglio infliggere una parlata infinita, alla base, diciamo, all'origine di tutto questo c'è un problema enormemente serio e di difficile soluzione, che si può comprendere, come dire, leggere storicamente, cioè studiando la storia del fenomeno democratico, della spinta democratica. Prendiamo due grandissimi autori, diversissimi tra di loro. Uno scrive all'inizio del trentennio, diciamo così, della restaurazione, dopo il disastro, la fine drammatica della rivoluzione dell'impero del Bonaparte, si chiama Benjamin Constant, lume di tutto il pensiero liberale. Benjamin Constant scrive un celeberrimo saggio, lo pronuncia col discorso e poi lo pubblica nel 19, che si chiama La democrazia e la libertà degli antichi comparata a quella dei moderni, che è sempre citato a spiovere e a, per cose meno rilevanti di quelle che Constant poi dice alla fine di questo lungo suo discorso. Il succo è: il giacobinismo ci ha prospettato una forma di organizzazione oppressiva in cui l'individuo è schiacciato dalla volontà generale, dal pouvoir social, dice lui. Invece noi liberali, fino a diciamo liberati da una parte che è stata l'ultima propagine di tutto ciò, siamo per l'individuo che si esplichi in tutte le sue potenziali, meno Stato, ecco, il minimo di Stato, il massimo di libertà individuale. Perché? Perché dice solo così si può esplicare la ricchezza, e il governo alla fine dovrà servire la ricchezza. La ricchezza comanda e il governo obbedisce. Sono parole sue, in questo celebre discorso ha fatto piangere tanti liberali o simili. È una diagnosi cruda, però la fa lui, quindi come tale in certo senso è, come diceva Cicerone, censeo e sole tuo, sulla base di quello che tu mi dici non invento io nulla. Nel 48 si diffonde un testo non meno celebre, altrettanto breve, il manifesto del Partito Comunista di Marx e di Engels, dove c'è la celebre frase che il governo è il comitato di affari della classe borghese, che è la stessa cosa, è lo stesso pensiero di Benjamin Constant riproposto in forma, se vogliamo, più agitatoria. Va bene, mentre in Constant c'è il compiacimento che ciò sia, in Marx c'è la denuncia che ciò sia, ma il concetto è uguale. Cosa c'è alla base di entrambe queste diagnosi? L'idea da Constant avversata, da Marx propugnata, che la conquista della democrazia, cioè del suffragio universale totale, è il veicolo per scardinare il dominio delle classi ricche. Infatti nel manifesto la prima indicazione di cosa bisogna fare dopodomani, Marx era convinto che la rivoluzione socialista fosse proprio vicinissima quando scriveva quelle cose. Quindi già lui fu costretto a quella ginnastica di dire abbiamo scherzato, ma in realtà era un altro momento, eccetera. Vabbè, poi non essendo stato costretto ad una quotidianità politica se lo poteva permettere. Il primo e fondamentale requisito è la conquista della democrazia, scrive Marx nel manifesto. E che vuol dire la conquista della democrazia? La conquista del suffragio universale totale, che di per sé scardinerà gli equilibri sociali. Questa è l'architrave della lotta democratica contro il liberalismo. Non avevano buona memoria, perché bisognerebbe dire che già negli anni della rivoluzione francese si era già toccato con mano che poi la maggioranza era una maggioranza attiva. Quando si vota per la prima volta dopo Termidoro la convenzione eletta nel 92, cioè la più avanzata delle Camere francesi, si garantisce che metà della convenzione resta parlamentare, cioè che metà Parlamento è già fatto, si vota per eleggere l'altra metà. Vabbè, come si fece nelle prime elezioni ai tempi di Jaruzelski dopo l'89, ci fu una Camera polacca eletta in questa maniera, ma poi finì subito. Quindi, come dire, già allora si era toccato con mano che se cominciamo a contarci poi non è detto che le forze progressive vincono, ecco, diciamola così, o democratica. Però l'architrave che sta alla base del movimento democratico di tutto l'Ottocento è quello, se leggiamo le pagine stupende di Otto Bauer scritte negli anni 30 tra due guerre mondiali, punto interrogativo, un libro profetico in certo senso di quel che sarebbe accaduto dopo, lì c'è una magnifica analisi della storia della democrazia in Europa dalla rivoluzione francese in avanti, e però scritta, siamo negli anni 30 del Novecento, all'indomani della vittoria elettorale di Hitler, all'indomani della vittoria elettorale il 24 con una legge addomesticata del fascismo in Italia e tante altre delusioni. Quindi c'è, per così dire, in quelle pagine lucidamente descritto il punto d'arrivo di quella spinta straordinaria, che cioè quando finalmente il suffragio elettorale totale è stato conquistato, ha fallito, abbiamo perso. Questo sta lì dentro, in quelle pagine. E la ragione per cui Luigi Bonaparte dice no, il suffragio universale totale è stravince. Ora, questo fenomeno è un fenomeno che via via si va avanti nel tempo, è sotto gli occhi di tutti. Insomma, non voglio ora scendere nel dettaglio così illustrativo, poi magari ne parliamo conversando, ma non credo che sia inutile ricordare l'esperienza italiana. Nella storia d'Italia il suffragio universale solo maschile è in realtà la conquista post bellica, dopo la prima guerra mondiale, anche se molti dicono si deve a Giolitti. Effettivamente nel 12 Giolitti modifica radicalmente il voto censitario, il principio censitario, no? Vigente, si consulta con Benedetto Croce, Croce dice no, stiamo attenti perché è un po' pericoloso, Giolitti si può rischiare, Giolitti è un genio, capisce che non è più pericoloso. E nelle elezioni del 13 c'è un voto quasi, diciamo, suffragio universale, mancano pochi gruppi con delle eccezioni consistenti, ma non enormi, diciamo così. Perché Giolitti è il primo che ha capito che non bisogna mandare i carabinieri a sparare su chi sciopera, perché ci sono altri modi perché chi sciopera perda. E quindi c'è anche un'apertura al suffragio universale che è ormai incommercibile, cioè del resto in Germania c'era già per eleggere la Camera imperiale. L'ultima Camera eletta in Germania prima della Prima Guerra Mondiale nel 12 è eletta a suffragio universale maschile e ha un'enorme rappresentanza socialista, non di maggioranza però. Nel 19 in Italia si vota, i socialisti hanno un successo enorme, sono il primo partito, i popolari sono un forte partito, però i socialisti non sono maggioranza, che è quello che descrive Bauer. Quando le classi, piccoli proprietari contadini, piccola borghesia eccetera, hanno riconosciuto la possibilità di avere un loro partito di massa, tendenzialmente i partiti cattolici e in Francia i partiti di tipo radicale, il suffragio universale è diventato indolore. Diciamo la seconda vicenda, ancora più vicina a noi, dopo la liberazione si vota per la Costituente, è fuor di dubbio, questo è riconosciuto dagli storici anche i più, come dire, sfavorevoli al movimento comunista, alla sua storia, ormai più che altro di storia si tratta, che il Partito Comunista ha organizzato la resistenza molto più di qualunque altra formazione politica. Il Partito d'Azione piccolissimo ha sentito quasi un problema di gareggiare, i socialisti hanno fatto le brigate Matteotti, ben poca cosa rispetto alle Garibaldi. Il Partito Comunista è il terzo partito, si vota nel 1946, la Democrazia Cristiana ha il 34% dei voti, i socialisti il 20% e passa, i comunisti il 19%. Altra dura lezione, cioè niente di tragico naturalmente, si fa la Costituente, si scrive la Costituzione, molto avanzata, eccetera, eccetera, però il numero è quello lì. Questa è una lezione serissima che interferisce inevitabilmente nel grande problema come si costruisce il consenso. E poi a questo punto ci sarebbero delle domande cosmiche che mi sono state poste, ma io non vorrei quasi sottrarmi ad esse, che sono sostanzialmente: che cosa bisogna fare dopodomani? Allora, chi discute diventa un profeta, eccetera. Io mi rifiuto di essere profeta, ma naturalmente anch'io penso in termini prospettici. Magari un po' alla buona vi vorrei dire che cosa io tendo a pensare. Da un lato mi avvicino sempre di più a un concetto di vettore di storia. I vettori, è un'immagine che viene dalla fisica e da altri, sono molteplici, per cui un fenomeno storico comincia in un modo e diventa un altro. È evidente che la critica, per esempio, di Rosenberg e di altri alla torsione in senso nazionale della rivoluzione russa, che diventa un grandissimo fatto della storia di quel paese, allora era considerato quasi un'offesa dire una cosa del genere. Oggi è senso comune, anzi chi lo dice è sospetto di essere un po' troppo bolscevico. Quindi la storia di questi scherzi è un esempio concreto di che cosa vuol dire i vettori, perché pesa la storia pregressa, pesano un'infinità di fattori, quelli esterni e contingenti, che indirizzano i fatti verso qualche cosa. Ed ecco perché siamo dinanzi certe volte all'uso di parole che non rispondono alle cose. Una realtà immensa come quella della Cina attuale. La Cina attuale è forse la seconda potenza del mondo. È buffo consolarsi dicendo: ma in fondo è un paese comunista, c'è un partito comunista. È un'altra cosa, è un pezzo della storia della Cina che ha incrociato il movimento comunista, che ne ha fatto il riscatto dal dominio semicoloniale, eccetera, eccetera, però è diventato un altro fatto. Ecco perché da quella parte viene la sollecitazione a valutare iuxta propria principia, come si vuol dire, no? Cioè, non ci venite a giudicare con i vostri parametri occidentali, che sono legati a tutto quello che abbiamo ora appena finito di dire, perché abbiamo un'altra storia, quello vuol dire iuxta proprio principio. Lo diciamo serenamente, perché questa frase, bisogna valutare India, Cina, queste grandi realtà, iuxta proprio principio, non è né di Burgio, né di Assael, né mia, voi detto in latino, ma noi in latino possiamo anche usare, ma è di Alberto Ronchey, cioè di un analista politico, tendenzialmente conservatore, perlomeno liberale moderato, che su un Corriere della Sera, tanti anni fa, io mi sono permesso di citarlo in quell'articolo, in quel librino, controcorrente sollevò la questione: ma in fondo calma nel chiedere, come diceva Marx illudendosi, ci occuperemo della Cina soltanto quando sulla grande muraglia sarà scritto libertà, égalité, fraternité. Era pazzo, cioè non è possibile. E l'occidento centrico al massimo, e loro a distanza di un secolo e mezzo rispondono: calma, iuxta proprio a principio, aiutati da Alberto Ronchey. No, aiutati, insomma, interpretati giustamente, correttamente da questo analista politico. La spinta lui, sì, certo, ma è chiaro che la domanda delle domande poi è: ma allora tutto quello che accade accade invano? Ed è la questione filosoficamente consolidata: il cerchio, la retta, il ritorno su Machiavelli versus Sant'Agostino, non lo so. Domanda legittima, naturalmente, è chiaro. Si possono dare tante risposte. Per esempio, si può dire: tra la schiavitù merce nota al mondo arcaico, anche occidentale, e la liberazione del lavoro da quella condizione in cui giuridicamente viene affermata la dipendenza, c'è un progresso. Allora, tutto quello che è successo è stato in perdita, passi in avanti che poi erano indietro, cioè, però a distanza di 3 millenni noi diciamo: eppur si muove. E questa è una risposta ottimistica, non falsa, forse anche vera. Il nostro difetto, tutto sommato, che vediamo sempre un pezzettino di realtà, no? Quello nel quale viviamo, quindi possiamo che giudicare l'universo e tutto quanto da quei pochissimi anni di lucidità mentale che abbiamo e con i quali valutiamo tutta la storia umana, che è un azzardo, ma inevitabile. L'altra lettura, che io non condivido fino in fondo, ma che ha le sue frecce nell'arco, è quella che dice: ma la dipendenza cambia vestito, ma è sempre tale. Non perché ci sono sacche di schiavitù vera e propria ai quattro angoli del pianeta, Cina inclusa in certo senso, ma perché la dipendenza si è riproposta in forme diverse, ma non meno feroci. E se vogliamo, la più grande delle dipendenze è quella mentale. I famosi colletti bianchi, io li considero sempre come una sorta di tenerezza, cioè sono i più sfruttati e non lo sanno, pensano di essere privilegiati, ma loro sono sfruttati addirittura nel cervello e nelle loro facoltà mentali, che sono la cosa più bella che abbiamo, e lo fanno funzionare per un padrone che sarà un sommo banchiere, sarà quello che voi volete. Cioè la dipendenza ritorna, c'è sempre da capo, ma è veramente immobile questo movimento apparente? Credo di no, ma soprattutto a questo punto direi, così mi divincolo da un vicolo cieco nel quale questi due signori mi hanno sospinto abilmente, e qui interviene, scusatemi se uso una parola un po' forte, io non sono affatto del parere che sia da dire giusta proprio a principio, perché insomma, sono abbastanza devoto dell'illuminismo per ritenere che alcune cose sono valide in tutti gli angoli del mondo, però questo lo lasciamo. Direi c'è nell'agire nostro, se uno si impegna nella vita pubblica, lo fa perché ha una fede, che non è una fede trascendente o ecclesiale, è una fede del genere umano, come valore assoluto. E se questa c'è, uno continua ad impegnarsi perché è convinto che qualcosa accade, altrimenti si immobilizza in una diagnosi puramente fotografica, e magari potremmo, a distanza di secoli, ma noi non lo vedremo, questo non è molto importante, falsa. C'è una pagina di un autore che aveva 100.000 difetti come politico, ma che era un grandissimo prosatore e un uomo di genio, che si chiamava Trotsky, il quale poco prima di morire non sapeva che sarebbe morto, in realtà fu una sorpresa anche per lui, direi, anche se dice che prima o poi mi fanno, però per adesso lui è ancora autore di una frase famosissima: non c'è niente di più inaspettato della vecchiaia. Che bellissimo. E in questa pagina sua di diario dice: non so se i sicari di Stalin mi faranno fuori eccetera, però vorrei chiarire in tutta memoria che non ho mai avuto né mai avrò una fede religiosa, ma ne ho una fortissima nel genere umano. Se non avessi avuto quella, certo sarebbe rimasto a casa a scrivere dei bellissimi romanzi. Grazie.
Allora, è tardissimo. Abbiamo pochissimo tempo proprio per qualche questione, se si può in maniera veramente circoscritta, anche perché il professore poi ha un treno, per cui deve per forza tornare a casa. Per cui, se è possibile, qualche domanda veramente però circoscritta, perché non voglio togliere il piacere di dialogare col professore.
Io mi alzo Pieri.
Sì.
Grazie per gli punti interessantissimi di riflessione. La scia del genere umano, democrazia, quindi, preso atto che si tratta di una questione oligarchica, comunque se questa oligarchia può essere, diciamo, ricambiata, si creano le basi e le condizioni per questo ricambio, e se questa elite o oligarchia, che si voglia, comunque ha come obiettivo primario il bene comune, ci sarebbe da capire che cos'è il bene comune. Ecco, su questi due principi potrebbe comunque ipotizzare che la democrazia ha una sua esistenza?
Raccogliamo magari un altro paio di questioni, se ci sono, se no iniziamo a far rispondere al professore a questa o ai professori a questa. Allora iniziamo da qui.
Era prevedibilissima questa sua giusta domanda, ma però è al tempo stesso anche come dire, viziata da una sorta di petizio principi, no? Petizio principi vuol dire che io do già per assodato quello che devo dimostrare, sostanzialmente, nel senso che una volta, quando ebbi una lunghissima, forse inutile, discussione giornalistica con Roberto Bobbio sul problema di maggioranza, la maggioranza eccetera, le regole del gioco e così via, ci fu Ruffini al tempo suo che disse: il principio di maggioranza non ha nessuna base logica, perché non è vero che se cinque persone dicono X, X è vero. Vedi? Pensiamo, cinque medici dinanzi a un paziente si risolvono i teoremi di geometria a maggioranza? No, quindi la maggioranza non è un concetto. Solo che il problema è che bisogna guardarsi dall'affermare ergo è giusto il principio di minoranza. Questo è il problema vero. Cioè, tanto è infondato quello di maggioranza come tale, tanto questa osservazione non ci autorizza a dire che dunque è meglio che governino i pochi. Cioè, detto ciò, qual è la questione? Lui diceva: ma sì, il principio di maggioranza è giusto, certo, purché ci sia un numero sufficiente di buoni democratici, che è una precondizione generosissima, divertente, ma assolutamente utopica, nel senso che chi fa l'esame per vedere prima se abbiamo un bel numero di buoni democratici, allora andiamo a votare? No. E nel caso particolare lei dice una cosa verissima, che cioè le elite si ricambiano, fra l'altro anche crudelmente, nel senso che nessuno cede spontaneamente il posto, ma diceva Michels nella pagina finale del suo libro, sono come le onde del mare, una scalza l'altra, e a un certo punto, ma questo all'interno dei partiti politici, qualunque essi siano, all'interno di qualunque struttura, no? Quindi il ricambio c'è, evidentemente, per amore o per forza. Il problema è che nessuno può dire: questi signori stanno lavorando per il bene comune, noi lo sappiamo, ergo è un bene che nelle loro mani siano i nostri destini, perché la decisione che essi detengano la diagnosi di qual è il bene comune e si regolino di conseguenza è del tutto affidata a un atto di fede.
Si può dire che comunque nel momento elettorale c'è una controprova.
No, al contrario, perché il momento elettorale, come dicevamo poc'anzi, è come il risultato di un grande frastornamento dopo del quale si comincia a sapere che cosa veramente questi signori pensavano, lo dico banalmente, perciò dico, il momento elettorale, quando si dice ci avete votato, sembra quasi che ci rinfaccino di aver votato. Incolpevole, l'ho fatto, certo. Mi spiego, cioè, non va, altrimenti è un ragionamento che si morde la coda.
Prego. La prospettiva dello Stato mondiale, Kant come politico, potrebbe essere una domanda così.
Per vedere, no. Filosofo sommo, io sono
filosofo. Weltbürger, questa è l'apertura.
Sì, diciamo che è un pensiero ricorrente che molti filosofi, tra cui quello che lei ha citato, guardano con speranza, perché lì il problema qual è? Non fa più la guerra. Contemporaneamente tutti questi filosofi hanno una consapevolezza che il fatto che esistano stati stranieri che minacciano sottrae ai governanti la tentazione, o quantomeno rende un po' più complicato diventare tirannici, perché hanno comunque bisogno che la popolazione risponda, per esempio, all'appello alle armi, visto che esistono gli stati stranieri che possono essere anche minacciosi. Quindi, diciamo, il sogno dello Stato mondiale come Stato finalmente che risulti da una pacificazione compiuta, ma la consapevolezza, oltre che della difficoltà o quasi della impossibilità, ma noi stiamo adesso ragionando se è augurabile o meno, la consapevolezza che ove si realizzasse sarebbe quasi inevitabilmente una tirannide. Quindi diciamo ci sono entrambe queste considerazioni nella tradizione che pensa in termini diciamo di cosmopoli. Poi, come lei sa, successivamente, proprio perché si è riflettuto in termini di cosmopoli, si è anche reagito con un pensiero fortemente nazionale o nazionalistico. Ecco, risponderei così. Impregnate, imbevute di spirito tocquevilliano. Non c'è niente da fare, dice Canfora. C'è una spinta, una pretesa, una istanza di eguagliamento, e di eguagliamento complessivo, di eguagliamento che riguarda le condizioni sociali, che riguarda il grado di istruzione, che riguarda... Ora, se questo è vero, beh, questa è una spinta potentissima che va in direzione opposta alla costruzione, come dire, alla struttura oligarchico-elitaria della politica. C'è una potente istanza egualitaria che, come dire, rivolge alle élite e alle ristrette cerchie dei governanti una domanda molto forte e pressante, una domanda di inclusione, come direbbe Alessandro Pizzorno, dentro la stanza in cui si prendono effettivamente le decisioni che contano. Da questo punto di vista questo libro, come dire, riparte alla fine per un nuovo viaggio che speriamo Luciano Canfora ci consenta di fare nuovamente insieme a lui. Vi ringrazio molto.